Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi per raccontarci la sua storia di vita è la signora Silvana Fachin, residente a Canberra e giunta in Australia nel 1960 da Prico di Prato Carnico. Buongiorno signora Silvana. Signora Silvana, dunque lei è arrivata nel 60, ma qual è stata la ragione che l'ha portata in Australia?
La ragione è stata che mia mamma si vedeva rimanere sola a casa perché mia sorella era già partita con i suoi bambini, io lavoravo via di casa e i miei due fratelli, uno era, lavorava alla fabbrica dei solari nell'orologeria, ha mai sentito parlare della fabbrica di orologi a Pesari?
No, non ho mai sentito, no.
Dei solari molto famosi e vecchi, è cominciata una piccola industria, poi si era sviluppata. Penso che ci siano dei loro orologi anche qui in Australia. Ad ogni modo, lì aveva lavorato anche la mia mamma durante la guerra, quando mio papà era molto malato, aveva bisogno di lavorare perché eravamo quattro figli. Il dottore che curava mio padre, si vede che è andato a parlare con i proprietari della fabbrica a chiedere che le dessero il lavoro perché aveva bisogno di mantenere questi quattro figli, vero? E ha lavorato là per 7 anni e quando è stato in età, dopo la guerra l'hanno messa in libertà perché prendevano sui redditi di guerra. E allora lei ha detto: io sono l'unica che guadagna il pane per i miei bambini, perché mio padre nel frattempo era morto.
Quanti anni aveva suo padre?
42. Mio papà aveva 42 anni quando è morto. Di modo che lei ha detto: io mi ritiro di qui, accetto di essere liquidata, però quando mio figlio più grande avrà 14 anni voglio che voi altri lo prendiate a imparare il mestiere. E così è stato. Mio fratello maggiore, che era più piccolo di me, è andato a lavorare lì, ma però quando è arrivato al punto che era operaio qualificato, lui voleva andare via di là, voleva andare a vedere il mondo, vedere qualche altra parte cosa succedeva. E la mia mamma era un poco avvilita perché si vedeva rimanere sola. L'altro fratello era fornaio e quello voleva andare in Svizzera. E così ha deciso, ha detto: io penso che la cosa migliore sia di andare tutti in Australia, così siamo tutti uniti, la famiglia torna a essere riunita. E mia sorella ha fatto l'atto di richiamo per noi, che era già qui, come ho già detto, era venuta con i suoi bambini perché il marito l'aveva richiamata dall'Australia. E così siamo arrivati qua e siamo ancora qui.
Lei quanti anni aveva quando è venuta?
26. E cioè ho compiuto 26 anni qui.
E ora ne ha?
87 il 26 di luglio.
Bene, allora tanti auguri.
Grazie.
Signora Silvana, ci parli del primo impatto qui in Australia e come ha passato i primi tempi in un paese così diverso?
Molto scombussolata, molto fuori posto, perché come ho già detto non c'era niente che corrispondeva a quello che ero abituata, no? Le stagioni. Basta dire che siamo arrivati qui in gennaio, era un caldo che mai, e mia sorella ha messo a tavolo il tè caldo da bere col pranzo. Ma ha detto: come con questo caldo mi dai il tè caldo da bere? ah, questo deve far così perché sennò se ci sono molti microbi nell'acqua, se non si bolle l'acqua è caso che ti prendi qualche malattia, è meglio bollite, se facciamo il tè più saporito è meglio che solo acqua pulita. Insomma, tutte cose così, cose di ogni genere che non andavano d'accordo con quello che eravamo abituati a fare.
E quanto ci è voluto per abituarsi?
Questo è una domanda da million dollar, perché io ho fatto una gran fatica a abituarmi a tutto, alle stagioni, ai modi di fare. Un giorno cantavo, ha detto mia sorella, non cantare. Cosa vuoi dire non cantare? No, se ti sentono cantare ti mettono in prigione. Ma cosa vuoi dire che mi mettono in prigione? Sì, perché pensano che sei ubriaca. Quello era l'Australia di quei giorni. Dopo piano piano le cose sono cambiate, nei negozi si trovava molto più varietà di cose, perché gli italiani, ovvero sia la gente che era venuta qua, voleva i prodotti del loro paese, una cosa o un'altra, e piano piano le cose hanno cominciato a cambiare. Era una gran differenza, non si trovava quasi niente. Basta dire che i primi che sono venuti qua non trovavano neanche gli aghi da cucire, se dovevano attaccarsi un bottone non trovavano un ago.
Io sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile. E vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile. E il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito, che sono chiare come stelle cadenti. E devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti.
Siete venuti con la nave? E quale nave? E da dove siete partiti?
Siamo partiti da Genova con l'Oceania il 19 dicembre del 1959.
E com'è stato il viaggio?
Non c'è stato tanto male, lungo, non si vedeva l'ora di arrivare perché si era ansiosi di arrivare a vedere cos'era questo nuovo paese. E il primo incontro con ho avuto il primo scontro, dirò piuttosto. Sono andata in un post office per mandare un telegramma a mia sorella per dire abbiamo sbarcato sulla terra australiana. Eravamo in fermento e quando mi sono trovata davanti a questa carta ho detto adesso cosa faccio? Non capivo niente.
E come ha fatto?
Una persona che era stata già in Australia, era stata in Italia e poi tornava, era di ritorno qua, mi ha insegnato cosa dovevo fare. È stata tutta una gran battaglia, dico la verità, però piano piano mi sono curata, anzi una mia amica che alla fine è venuta qua, aveva una sorella in Italia che mi ha mandato un grande dizionario che stavo cascando tutto a pezzi adesso perché l'ho usato per 60 anni questo dizionario italiano-inglese. Ogni volta che sentivo una parola dovevo andare lì a vedere che cos'era, cosa diceva, eccetera, perché a me non entrava il suono dell'inglese, non mi entrava in testa, era solo un suono, non mi diceva niente. Dovevo sapere come si scriveva, dovevo sapere come era scritto, se no non riuscivo a afferrare niente. È stato molto difficile. Poi abbiamo cominciato ad andare a scuola serale, una cosa un'altra, e poi la battaglia che sui lavori ti dicevano sempre speak in English, at home you have to speak in English, se non lo sappiamo come facciamo a parlare in inglese a casa.
Insomma è stato dura?
Molto.
Senta, le mancava la carnia?
La carnia, mi mancava l'Italia, mi mancava quello che ero abituata. Il nostro paese è un paesino piccolo, appollaiato fra i monti, molto bello, molto caratteristico, fresco, perché tutti falciavano l'erba, tagliavano giù i rami, era sempre, diciamo, manicure, perché dovevano mantenere gli animali. Adesso è tutto selvaggio, nessuno fa niente, la gente giovane vanno via, i vecchi non possono farlo. Adesso è diventata una brutta cosa anche lì, ma ad ogni modo a quegli anni era bello, era molto bello.
Ringraziando il cielo posso dire è andata bene, e quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello che mi manca resti sempre solo tu. Paese dove si nasce, sei come il primo amore, non ti si può scordare. Paese, son stato ingrato.
Lei ha vissuto gli anni della guerra, cosa si ricorda?
Della guerra? Mi ricordo quando venivano a rastrellare, che volevano prendere su tutti gli uomini, e allora quando erano i cosacchi che davano fuoco alle case, se pensavano che uno apparteneva ai partigiani, per modo di dire, si vendicavano facendo delle cose brutte.
Si ricorda degli episodi della guerra che sono avvenuti nel suo paese?
Sì, not exactly Aprico. Aprico, mi ricordo un giorno che arrivavano su i cosacchi, i tedeschi, che venivano a rastrellare, e ci hanno mandato questi uomini che erano scappati nel bosco, hanno mandato giù qualcuno a dire di andare a chiedere alla loro famiglia di chiudere la bottega, che avevano la bottega, vendevano generi alimentari, anche vino, cose così, perché si trovavano aperto, si ubriacavano e sarebbero fatto il peggio. Perché io e mia cugina, una mia cugina 2 anni più grande di me, siamo andati giù, e intanto che camminavamo fra da un paese all'altro, sparavano col cannone a bruciare gli stavoli, perché pensavano che là dentro erano rifugiati partigiani, e le pallottole e le granate ci fischiavano sopra la testa. Dovevamo andare via molto, diciamo, curve sotto per non farsi vedere, cercare di camminare verso i cespugli. E siamo arrivati, insomma, giù al paese, abbiamo detto quel che dovevamo dire, siamo tornati a casa sane e salve, ma naturalmente con tanta paura. Il giorno stesso hanno preso una mia zia con lo zio di suo marito, il marito era stato adottato da uno zio. Li hanno chiusi in casa e hanno dato fuoco alla casa, con loro due chiusi dentro, che tutti, forse ancora se c'è qualcuno vivo, ancora al giorno d'oggi si possono chiedere come hanno fatto a scappare, specialmente l'uomo era vecchio, era anziano, è uscito dal finestrino del gabinetto, e tutti hanno detto come ha fatto, vecchio com'era, malandato, è riuscito a scappare. e anche mio zio è scappato fuori. Era la sorella di mio padre, avrà avuto circa 36 anni, quella, forse anche meno, perché è morta molto giovane. Di conseguenza è venuto tanti mal di testa. Non so se ha avuto, se è stata colpita la testa, che avesse avuto emorragie, non lo so, perché ha avuto tanti mal di testa finché è morta.
Suo padre è stato in guerra o no?
No, mio padre non è stato in guerra perché lui era andato in Africa. In Africa ha perso un fratello con la malaria e la mia mamma l'ha richiamato a casa perché ci voleva un atto di richiamo per farli rientrare dall'Africa. È tornato a casa, non c'era lavoro, non poteva. È andato in Francia, lì stavano prendendo qualcosa da bere. Mio zio, fratello di mia mamma, ha detto: ma tu sei tutto giallo, cosa c'hai? Ma non si sentiva bene, naturalmente aveva l'etterizia, era preso l'etterizia. Non si è curato, di conseguenza da dolore in poi è sempre stato malato e hanno calcolato che non curando le terizie saltano fuori altri mali e lui ha danneggiato i reni, è morto gonfio, perché in quegli anni non c'era niente per eliminare il fluido del corpo e così è morto di conseguenza quello.
Quindi una volta deceduto suo padre, sua madre ha dovuto badare alla famiglia?
La guardava da prima ancora, perché era, come dico, era andata a lavorare nella fabbrica dei solari e ha continuato dopo che è morto, ha continuato fin tanto che sono ritornati i reduci di guerra e lì le hanno detto adesso tutte le donne vanno a casa, ma io faccio parte degli uomini perché io sono la sola che guadagna da mangiare per la famiglia. Ah, ma sei una donna. Allora lei ha detto: io accetto questo col patto che prendiate mio figlio quando è in età di imparare il mestiere. E così è stato fatto. Mio fratello purtroppo adesso in questi giorni è andato a finire nella casa di ricovero. Che vuol dire che siamo diventati tutti vecchi.
Purtroppo, gli anni passano. Senta, ma sua mamma, una volta arrivata in Australia, per lei è stato duro una volta arrivata in Australia, per sua mamma ancora di più?
No, per mia mamma era una gioia perché eravamo tutti assieme, lei cucinava per noi, lavava quel che poteva fare, faceva quel che poteva fare, noi andavamo a lavorare, perché in quegli anni non avevi bisogno di andare a chiedere per piacere dammi il lavoro, perché ti venivano a cercare, ti chiedevano vuoi lavorare per me, di modo che eravamo tutti a lavorare, andavamo a fare la spesa, andavamo a fare tutto quello che era necessario di fare, la mia mamma stava in casa, era contenta che ci aveva tutti vicini e cucinava per noi. Badava le sue cose personali e curava un poco l'orto anche perché le piaceva di lavorare. Aveva 57 anni quando è venuta qui, curava un poco l'orto e così.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.